su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti, siamo su Radio Nazionale Veneta. Cari amici, questa serata la dedicheremo a una rassegna stampa, a dei commenti, a leggere dei commenti su quello che riguarda Israele, un nostro stato amico, uno stato la cui storia ci deve sempre servire da insegnamento, sia per quella che è la costituzione dello Stato di Israele, sia anche per quella che è la politica economica che noi andiamo a proporre, ovvero la politica dell'autogestione, che non è soltanto una politica economica, ma anche una politica sociale e di partecipazione delle persone. E molte volte andiamo sempre ad analizzare quella che è la questione dei kibbutz e quindi della società autogestita israeliana, di quello che è stato il tentativo di una società autogestita israeliana. Il 7 ottobre 2010 a Roma, scusate, c'è una manifestazione per la verità per Israele al Tempio di Adriano e alle 18:30. Andiamo a leggere alcuni commenti riguardo a quello che è Israele e soprattutto il fatto che l'Europa sbaglia a non difendere Israele. Noi più di qualche volta abbiamo detto che è giusto e doveroso che l'Unione Europea accolga all'interno della propria comunità lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele è una propaggine dell'Europa sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista di tradizioni. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, anche se nella Costituzione, la cosiddetta Costituzione dell'Europa, non sono state rimarcate le radici ebraico-cristiane dell'Europa stessa, cosa che noi invece come Veneto Serenissimo Governo nella nostra proposta di Costituzione abbiamo fatto, e adesso ve la vado anche a leggere e poi andiamo a leggere questi commenti. Quando parliamo di religione nella nostra Costituzione, diciamo l'articolo 44, la Veneta Serenissima Repubblica si riconosce nei valori ebraico-cristiani del Veneto popolo. La Veneta Serenissima Repubblica riconosce, secondo le tradizioni, la libertà di culto, purché non in contrasto con i veneti principi, che significano i principi del patriottismo, che non in senso revanchista né di supremazia, ma il patriottismo come amore verso la propria patria, una patria, uno Stato che dovrà vivere e che vivrà in maniera pacifica nel consesso internazionale con i propri stati contermini e con tutta la comunità internazionale. Andiamo a leggere i vari commenti di questa manifestazione, a supporto di questa manifestazione per la verità per Israele, che si svolgerà giovedì 7 ottobre alle 18:30 a Roma, al Tempio di Adriano. Melanie Phillips, Israele e l'Occidente che rantola. L'odio ossessivo verso Israele, diffusosi oggi in gran parte del mondo occidentale, deve essere contrastato con la massima urgenza e tutta la forza possibile. Questa campagna di demonizzazione e delegittimazione senza precedenti nei confronti di un paese democratico, indispensabile per la difesa dell'Occidente, non è solo un insulto alla decenza, non rappresenta unicamente una minaccia alla sicurezza e all'esistenza stessa di Israele, ma va anche a minacciare quei valori civili attraverso i quali l'Occidente definisce se stesso. La società occidentale si gloria di essere una cultura fondata sulla ragione, votata alla verità, alla giustizia e al principio di legalità. Tuttavia, la delegittimazione di Israele si basa su un grottesco rovesciamento di verità e giustizia nella regione, dove i ruoli di vittima e carnefice sono stati invertiti. Con questa campagna è stata riscritta la storia del Medio Oriente per spazzare via dal territorio il popolo ebraico, insieme alla sua storia nazionale, puntando sulla falsa credenza secondo cui gli arabi palestinesi sarebbero gli abitanti originali della regione. La campagna omette di dire che gli ebrei erano i soli legittimati a considerare quel territorio come regno nazionale e li presenta invece come europei prepotenti in un luogo con cui non hanno alcun legame storico. Questa falsità premeditata è stata sfruttata per incitare l'odio non solo contro Israele, ma anche contro l'intero popolo ebraico in generale. Essa alimenta una campagna di profonda ingiustizia e spudorato fanatismo. Ingiustizia perché, dipingendo gli israeliani come colonizzatori, cerca di negare ai soli ebrei il diritto di autodeterminazione nazionale, in quella che storicamente è la patria da cui furono cacciati e con la quale nel corso dei secoli hanno ostinatamente mantenuto un forte legame. Ingiustizia perché la campagna vuole attuare una pulizia etnica nel futuro Stato palestinese, eliminando gli ebrei, sebbene sulla base di obblighi del trattato mai stati abrogati, gli ebrei avrebbero il diritto di insediarsi non solo in Israele, ma anche in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Ingiustizia perché questo è l'unico conflitto della storia in cui una nazione legalmente costituita, sotto assedio fin dai tempi della sua fondazione, subisce pressioni affinché si apra ai suoi aggressori, sebbene gli attacchi nei confronti dei suoi cittadini continuino incessantemente. In qualunque altro luogo si parlerebbe di capitolazione forzata e di vittoria della belligeranza. Ingiustizia perché, scusate un attimo, questo è l'unico conflitto in cui il mondo afferma che i colpevoli del genocidio si meritano uno Stato proprio. A creare questa situazione di stallo in Medio Oriente sono state proprio le continue concessioni alla violenza araba da parte del mondo e le pressioni esercitate sulle vittime israeliane. Fanatismo perché questa campagna ossessiva è alimentata dal pregiudizio, mentre molti di coloro che la sostengono sono motivati dalla pura ignoranza e mossi da una pietà per gli oppressi, tragicamente malposta. La demonizzazione di Israele a cui partecipano non è altro che una nuova forma dell'antico astio verso gli ebrei. La palese doppia morale, la scelta di un popolo a capro espiatorio per crimini quali il genocidio e la pulizia etnica, che non solo non ha commesso, ma di cui pure è vittima, il ricorso a un linguaggio ricco di immagini demoniache e alla teoria della cospirazione che caratterizza la campagna contro Israele sono tutti segni distintivi dell'antico fanatismo antiebraico. Si sta facendo uso di questa campagna per raggirare il mondo e spianare la strada alla potenziale distruzione di Israele. Se l'Iran tentasse un secondo genocidio degli ebrei, gli altri paesi potrebbero quindi volgere lo sguardo altrove. Un terribile déjà vu, un passato che l'Europa ha già vissuto. La demonizzazione di Israele è l'emblema di un Occidente che ripudia verità, razionalità e giustizia. Alla luce della guerra di conquista islamica intrapresa contro i popoli civili, l'abbraccio occidentale delle false credenze e del fanatismo verso Israele può solo essere visto come il rantolo di morte di una cultura che non ha più voglia di sopravvivere. Questo commento è stato scritto da Melanie Phillips, columnist dello Spectator e autrice del bestseller London Stain e The World Turned Upside Down. Adesso andiamo a leggere un altro commento di Farid Kharri, J'accuse di un dissidente arabo. Lo Stato ebraico è una benedizione per il Medio Oriente. Ecco qua. In Medio Oriente esiste oggi uno squilibrio che sta portando la regione verso conseguenze disastrose, non solo per chi vive in quell'area geografica, ma anche per gli europei. Tale squilibrio è causato da due fattori: l'ingenuità di sognare una pace realisticamente possibile tra i paesi che rispettano la legge e quelli che non la rispettano, tra le nazioni governate da dittatori e quelle rarissime che hanno adottato la democrazia, e le cause di fondo dell'aumento degli emigrati musulmani che giungono in Europa. Parlando di pace, gli Stati Uniti e l'Europa hanno trascorso gli ultimi 62 anni tentando di far sì che la pace diventi realtà. Eppure, dopo numerose guerre, sono giunti alla conclusione che la pace è tanto elusiva oggi quanto lo era ai tempi della fondazione di Israele. Perché Pertanto, invece di riassestare la situazione, identificando i veri motivi per cui ottenere la pace, risulta impossibile per una moltitudine di dittature solite praticare un'oppressione violenta e intollerabile. L'Europa, in misura minore gli Stati Uniti, si impegnano in una politica sistematica e frutto di calcoli accurati per delegittimare lo Stato di Israele, nella speranza di riuscire a piegare il paese ad accettare una pace su misura degli standard occidentali, cosa che senz'altro non contribuirà a diminuire la quantità di guerre. Anzi, il vero problema del Medio Oriente sono i paesi illegittimi, governati con il pugno di ferro da un'unica famiglia, un problema consolidato, tanto che l'Europa ne sta incassando le conseguenze più folle. Milioni di immigrati musulmani. Il mio umile parere è che delegittimare la democrazia di Israele e accettare l'oppressione dei regimi arabi, dando origine ad ondate di immigrati verso l'Europa, significa delegittimare indirettamente l'Europa stessa. In effetti, i politici europei non capiscono quanto la realtà sia, a dir poco, sconcertante. Essendo io siro-americano, ex cittadino saudita e musulmano, posso parlare con autorevolezza. Ho un interesse legittimo nel vedere nazioni come Israele, il Libano e l'Iraq prosperare, deliziati da una gloria democratica, con la speranza che si diffonderà presto anche nella mia amata Siria, perché possa divenire una nazione con delle leggi che vadano a sostituire il regime senza legge che la governa oggi. Il successo di Israele come paese è una benedizione per la regione. Se solo ci fermassimo un istante a considerare l'effetto positivo che questa piccola nazione potrebbe avere sul nostro futuro, così positivo che il presidente illegittimo della Siria, Bashar al-Assad, dedica il 90% della propaganda, tralasciando i problemi dei siriani afflitti da una società controllata dal governo, alla causa palestinese e all'odio per Israele. Nel momento in cui l'Europa delegittima Israele, in realtà sta solo seguendo le orme dei dittatori arabi. Ma l'Europa, o qualunque singolo stato di quel continente, non è forse troppo grande per atteggiarsi come un delinquente di Damasco? Da musulmano so per esperienza che l'immigrazione verso paesi come l'Olanda, Francia e Germania e molte altre nazioni europee comincia a provocare tensioni tra po la popolazione indigena e chi proviene dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Inutile dire che la tensione può non solo mutare il panorama politico, ma anche far scattare la scintilla capace di ghettizzare. Difficile immaginare come si atteggeranno i politici europei nei confronti di Israele quando, entro il 2035, grazie alle politiche tiranniche dei governanti arabi, la popolazione musulmana del vecchio continente aumenterà a più di 100 milioni di individui. Il problema non è Israele. Il problema sono le nazioni governate da un'unica famiglia, che i politici europei sostengono di buon grado, senza considerare l'effetto che tali politiche avranno sul loro futuro. Eccomi quindi, da musulmano, con un messaggio per voi. Noi invaderemo le vostre nazioni, costruiremo moschee e vi faremo accettare la Sharia. Quando ne avremo abbastanza di essere massa critica in una città, entreremo in politica, occuperemo il Parlamento, vi costringeremo ad adeguarvi alla Sharia e le donne dovranno indossare l'hijab dalla testa ai piedi. Voi non avete fegato a sufficienza per lottare contro di noi, né per controllarci. Continuate tranquillamente a delegittimare Israele e a ignorare i regimi arabi di oppressione. In questo modo noi avremo il tempo di portare a termine ciò che abbiamo iniziato. Questo è l'intervento a sostegno di Israele, infatti alla fine è una provocazione, di Farid Gardry, dissidente siriano e presidente del Partito Riformista in Esilio. Adesso andiamo a leggere un altro intervento, che è quello di Giorgio Israel. Il socialismo degli imbecilli, così è nato e funziona ancora il mito della congiura ebraica. Alla vigilia della manifestazione per la verità per Israele, cade a proposito il libro di Michele Battini, Il socialismo degli imbecilli, edito da Bollati Boringhieri. in uscita proprio il 7 ottobre. Difatti, nel proporre un'interpretazione delle origini dell'antisemitismo moderno, esso si sofferma sulle tecniche di propaganda, di falsificazione, di negazione che violano quello che l'autore chiama il principio di realtà. L'ebraismo europeo, dopo l'emancipazione del 1789, si trovò di fronte alla costruzione di un'immensa menzogna che culminò nel mito della congiura ebraica mondiale, fornì argomenti e creò consenso per lo sterminio di massa nazista. Così oggi Israele fronteggia un'altra immensa menzogna fatta di due componenti, la riproposizione del falso della congiura ebraica mondiale e la negazione della Shoah. Sono temi che forniscono la base propagandistica per enunciare il progetto di distruzione di Israele senza pudore e in termini incredibilmente espliciti, e per ottenere che la gran parte dei governi, delle istituzioni internazionali e dell'opinione pubblica si volti dall'altra parte. Battini cita opportunamente uno scritto del 1943 del grande storico della scienza Alexandre Coivré, sulla menzogna politica, recentemente pubblicato in italiano da Lindau. Coiré osservava che fin dalla pubblicazione del Mein Kampf, gli artefici della propaganda totalitaria avevano annunciato non solo in forma pubblica, ma addirittura pubblicitaria, il loro programma efferato, sapendo che non sarebbe stato preso sul serio, in quanto l'attenzione era sviata dal falso della congiura ebraica mondiale. La propaganda antisemita, osserva Battini, presuppone un fatto mai avvenuto e la falsificazione delle prove che ne dimostrerebbero l'accadimento, ma dice la verità sulle proprie intenzioni persecutorie, sicura di poter ingannare l'opinione pubblica e gli avversari che ad essa non prestano fede. Coiré parlava efficacemente di una congiura alla luce del sole, un complotto autentico che si nasconde dietro un complotto inventato. La cospirazione alla luce del sole, se non è una società segreta, è comunque una società con segreto. Tutto ciò si applica al progetto di distruzione di massa degli ebrei, che è all'ordine del giorno, un immenso castello di menzogne, di disinformazione e di falsi, costruisce l'immagine di Israele come sentina di tutti i mali del mondo e massimo pericolo per l'umanità, e accompagnandosi alla negazione della Shoah, svia l'attenzione dal progetto di distruzione enunciato ostentatamente da Ahmadinejad e dai suoi accoliti, smontando l'operare di questi meccanismi nella storia dell'antisemitismo moderno. Il libro di Battini conduce a riflettere sui modi con cui essi si ripropongono oggi. Trattandosi di un saggio di grande interesse, di notevole profondità ed erudizione, che propone l'analisi di processi e movimenti non bene studiati dalla pur vasta letteratura sul tema, esso esplora le origini dell'antisemitismo moderno, interpretandolo come una forma di anticapitalismo antiebraico, maturato entro la reazione dell'affermarsi della società liberale basata sui diritti dell'uomo. Proprio in nome di questi diritti, gli ebrei sono stati emancipati dopo tanti secoli di emarginazione dalla società civile. Secondo Battini, la matrice principale del nuovo antisemitismo è da rintracciare nella reazione di gran parte del mondo cristiano alla nascita dello Stato di diritto, che individua negli ebrei coloro che, usando le nuove libertà, sono divenuti padroni del capitalismo finanziario e attori di un complotto di cui la principale vittima è il mondo cristiano. Egli esplora il trasferimento di questa tematica nel movimento operaio europeo, in particolare nella componente socialista. Viene in mente ancora una frase di Coiré che ogni storico dovrebbe appendere davanti alla propria scrivania: è impossibile in storia svuotare il fatto e spiegare tutto. Ciò è particolarmente vero per l'antisemitismo, un fenomeno bimillenario che ha attraversato un così grande numero di popoli, culture e religioni diversi, da resistere a ogni spiegazione semplice e unitaria. Certo, uno storico che non tenti di spiegare non è uno storico, ma in un caso del genere la via maestra è non trascurare alcune delle componenti che hanno congiurato a rendere tanto persistente un fenomeno di intolleranza che, per dirla con André Nair, ha saputo dotarsi di un guardaroba inesauribile, trovandosi sempre la maschera appropriata, alic et nunc, del suo folle ruolo. È indiscutibile che l'antisemitismo cristiano sia stato il primo protagonista di questa storia e il principale fornitore del guardaroba, ma sarebbe unilaterale non considerare anche l'apporto del nuovo razzismo, nella cui costruzione paradossalmente ebbe una parte importante proprio quel mondo illuminista che aveva emancipato gli ebrei. Così sarebbe unilaterale concentrare l'attenzione sul ruolo del socialismo in questa vicenda, quasi assolvendo la componente marxista del movimento operaio. Non si può essere indulgenti di fronte al modo singolare con cui Marx propose l'emancipazione dell'ebreo, come emancipazione della società dall'ebraismo, per giunta presentandolo come la religione il cui unico Dio geloso è il denaro, e il suo spargere frasi razziste come quella concernente il cranio del socialista Lassalle, il più barbaro degli ebrei di Polonia. L'antisemitismo in ambito marxista e comunista è un capitolo che non può essere derubricato a politica assimilazionista delle nazionalità. Del resto, è sotto gli occhi di tutti quale eredità antisemita abbia lasciato il comunismo in Russia e in tanti paesi dell'est europeo. Il socialismo degli imbecilli fu una formula usata per decenni nel movimento comunista, sia per minimizzare l'antisemitismo come un fenomeno di semplice imbecillità, sia per scarnare le colpe del socialismo. Anche questo fu un contributo a quel meccanismo di oscuramento del principio di realtà così efficacemente analizzato in questo libro. E adesso passiamo all'ultimo commento, che è di Giulio Meotti. Israele è una feccia, così parlano ad Amnesty, Bibbia dei diritti umani, Amnesty International, ovviamente. Uno stato feccia, così ha definito Israele il direttore di Amnesty International ad Helsinki, Frank Johansson, scrivendo sul suo sito del tabloide Italetti, l'ammiraglia dell'umanitarismo globale, Bibbia dei diritti umani e vincitrice di un premio Nobel per la pace, non ha intravisto nelle parole di Johansson una valida ragione per espellere uno dei suoi capi in Nord Europa. Amnesty ha così commentato: "Non pensiamo che questa affermazione metta in discussione l'integrità di Amnesty e il suo impegno per la promozione dei diritti umani. Niente inchiesta interna dunque, così visto che nelle stanze della multinazionale dei diritti umani la frase di Johansson stava passando in cavalleria. Ci ha pensato un gruppo di intellettuali a chiedere l'espulsione del capo di Amnesty. Hanno firmato l'appello il giurista di Harvard, Alan Deskovitz, la nota studiosa di cultura Yiddish Ruth Weiss, il proprietario di New Republic Marty Peretz, l'ex advisor della Casa Bianca Elliot Abrams e il padre di Daniel Pearl, Judea Pearl. L'affermazione di Johansson getta discredito su un'organizzazione già accusata da molti di bancarotta morale. La frase di Salman Rushdie: "La Finlandia non è un luogo qualunque per l'umanitarismo. Da sempre il paese è in prima linea nell'attività internazionale in difesa dei diritti umani. Il presidente Matti Ahtisaari ha anche vinto un Nobel. Il nome stesso della capitale Helsinki è associato nella mente di numerose persone allo spirito dei diritti umani. Johansson, però, non è un caso isolato. Amnesty è arrivata persino a chiedere all'amministrazione Obama di sospendere immediatamente gli aiuti militari a Israele, ma non ha trovato il tempo di chiedere en passant anche un embargo verso Hamas, rendendosi incapace di distinguere fra Israele e i suoi aggressori, fra una democrazia Quantunque imperfetta, è un movimento terrorista che inculca nei propri figli l'amore per la morte. Nel 2002, quando le forze di difesa israeliane, dopo 2 anni di attentati suicidi, andarono a sanare i terroristi dentro i territori palestinesi, l'accusa, poi rivelatasi completamente falsa, che avessero compiuto un massacro a Jenin, fu alimentata proprio da Amnesty, scatenando giornali e TV in tutto il mondo. In Inghilterra, l'ufficio di Amnesty ha sposato le tesi più estreme dell'antisionismo. Nata per difendere i prigionieri politici, l'organizzazione non ha mai richiesto la liberazione dei soldati israeliani da rapiti da Hezbollah e Hamas. E mentre a Helsinki i nipotini delle benemerite lotte umanitarie erano intenti a definire spazzatura l'unico membro delle Nazioni Unite condannato a morte, Gilad Shalit languiva da 4 anni in un tugurio dei fondamentalisti islamici a Gaza. I suoi sequestratori diffondevano video in cui giustiziano il giovane caporale ebreo. Ecco, con quest'ultimo commento mi sembra che abbiamo dato una panoramica di quelle che sono tutta una serie di miti dell'antisemitismo ed antisionismo, per arrivare ad Amnesty International, che insieme ad altre ONG si dimostra essere più antisemita degli antisemiti, si dimostra essere che loro prendono sovvenzioni a livello internazionale non per tutelare tutte le organizzazioni e comunque per tutelare quelli che sono gli ultimi della terra, compresi i prigionieri di guerra, eccetera, ma loro tutelano chi gli fa più comodo, tutelano la loro politica che non è umanitaria, ma è di parte, una politica di sopraffazione, una politica che anche se non scritta nei loro statuti, nel non detto, è per l'eliminazione di una determinata fascia di stati e il supporto di alcune organizzazioni terroristiche. Rendiamoci conto che in Israele, all'interno della Knesset, che è il Parlamento israeliano, sono rappresentati anche quella che è la minoranza araba, l'importante minoranza araba. Ci sono parlamentari arabi all'interno del Parlamento israeliano, c'è una democrazia, c'è la libertà di voto, c'è la libertà di culto. E questa democrazia è un pericolo per tutti gli stati non democratici, come ha detto l'osservatore siriano, per tutti gli stati non democratici della zona medio orientale. Perché l'avere ai propri confini, alle proprie porte, uno stato democratico, uno stato in cui per la libertà di pensiero non si viene arrestati, per la libertà di culto non si viene arrestati, è un pericolo. Tenendo presente che anche tra gli stessi arabi o musulmani, tra sciiti e sunniti, non si possono vedere, si fanno attentati, si incarcerano persone. E ovviamente dà molto fastidio a tutti quei governi dittatoriali dell'area medio orientale avere uno stato democratico, perché questo spinge quelle minoranze, che poi probabilmente non sono neanche minoranze, all'interno dei paesi arabi in cui vige un regime dittatoriale, ad alzare la testa e a ribellarsi per ottenere una società, uno stato, una politica democratica. Questo dà fastidio all'Iran, questo dà fastidio alla Siria, questo dà fastidio a tutti quei stati. Io oso dire terroristici, che hanno dei governi terroristici e totalitari. Per questo noi come movimenti che lottano per l'autodeterminazione dei popoli, quindi perché i popoli abbiano un proprio libero arbitrio, sosteniamo Israele e sosteniamo tutta la resistenza di araba musulmana all'interno di quei stati dittatoriali, scusate, come l'Iran come la Siria. Il movimento degli studenti in Iran è emblematico. Tutti adesso si stracciano le vesti giustamente per Sakineh, perché non venga condannata a morte, ma che la sua pena sia commutata con l'ergastolo, una pena detentiva. Però nessuno si è stracciato le vesti o ha sostenuto in maniera effettiva quella che è stata la resistenza dei studenti iraniani contro il regime dittatoriale e terroristico di Ahmadinejad. Questo dobbiamo ricordarcelo. Dobbiamo ricordarcelo. Tutti le ONG, molte no, tutti, molte ONG sostengono Hamas. Ma quali sono le ONG che sostengono l'autorità nazionale palestinese e il processo di pace? Tutti sostengono Hamas, i gruppi terroristici palestinesi, o Hamas o Hezbollah, che nei loro statuti, nei loro intenti, hanno la cancellazione dello Stato di Israele. Se questo a voi va bene, sappiate di essere degli antisemiti, degli antisionisti. Se invece ritenete che ci sia la necessità di una democratizzazione del Medio Oriente, allora sapete che è giusta sostenere lo Stato di Israele, che senza lo Stato di Israele si farebbe un passo indietro di 2000 anni in quella che è la civiltà occidentale. In quella che è la civiltà occidentale. Non mi metto a giudicare quelle che possa essere la civiltà musulmana, eccetera, perché non mi interessa. Però dobbiamo fare autocritica. Noi, come ci hanno suggerito questi interventi, noi come occidentali, come europei e anche noi come veneti. Questa è la cosa. E ricordiamoci quello che è stata l'esperienza del 1848 della Repubblica di Manin, Daniele Manin era di origine ebraica, e sostenne la ricostituzione della Repubblica Veneta, e infatti all'interno del proprio governo c'erano molti esponenti del mondo ebraico veneziano. Ricordiamoci di quello, cioè il fatto che degli ebrei come Manin si attuarono, combatterono e si sacrificarono perché il Veneto tornasse indipendente e perché venisse ricostituita la Repubblica Veneta. Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare e che dobbiamo sempre tenere presente anche per quella che è la politica veneta, e dobbiamo oltretutto tenere presente quello che lo Stato italiano ha fatto rispetto a quei veneti di religione ebraica. Questo per quanto riguarda noi, senza ovviamente dimenticare quello che è successo in intera Europa. Quindi, come stavo dicendo, quello che lo Stato italiano ha fatto rispetto ai veneti di religione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale con le leggi razziali e con la deportazione nei campi di sterminio. Quindi non sostenere Israele significa fare un passo indietro di 2000 anni nella civiltà occidentale. Se questo vi va bene, ognuno se ne assumerà le proprie responsabilità di fronte alla storia e di fronte a se stesso. Buonasera a tutti da Radio Nazionale Veneta.